delle sedie ancora avanti, è un po' strana la conformazione, quest'oggi ci hanno spostato indietro, è come se voleste scappare, magari scapperete durante il sermone perché non riuscite più a sopportarlo, speriamo che non sia così. Siamo in Ebrei, stiamo continuando la nostra serie su Ebrei, quelli che sono dietro possono prendere posto, così si accomodano e sono più tranquilli. Siamo in Ebrei, continuiamo, nell'ultima predicazione abbiamo parlato di plasmon e di bistecche, abbiamo affrontato questo tema non semplice del sommo sacerdozio di Gesù secondo l'ordine di Melchisedec, abbiamo guardato un po' questo personaggio e oggi continuiamo con un altro argomento che non è altrettanto semplice. Il tema di quest'oggi è quello del patto di Gesù, mediatore del nuovo patto, e siamo in Ebrei al capitolo 8, versetti da 1 a 13. Il patto, un argomento semplice, ma con un argomento non semplice, ma con uno scopo però molto semplice. Nella scrittura il patto era generalmente iniziato da Dio stesso e serviva per stabilire una relazione fra sé e il suo popolo. Il patto però era un tipo particolare di rapporto, non potremmo definirlo come un qualsiasi rapporto che hanno le persone. Qualcuno l'ha definito come un rapporto impegnativo e vincolante, definitivo. E allora io vorrei iniziare il sermone di quest'oggi con delle domande che possiamo portarci con noi mentre ascoltiamo la predicazione. E le domande sono queste. Com'è il tuo rapporto con Dio? Sei vicino a Dio? Vedi crescere la sua grazia nella tua vita? Ora, io sono fiducioso che molti, tanti fra di voi stanno crescendo nel loro rapporto con Dio. Passate del tempo, cioè, a leggere la sua parola e nella preghiera. Quando le cose, le situazioni si complicano, piuttosto che smettere di aver fiducia in Dio, continuate invece a confidare ad aver fiducia in Lui. Quando vi sentite in colpa, piuttosto che allontanarvi, andate a Dio per confessare il vostro errore, le vostre mancanze, così da non essere, diciamo, vinti dalla vergogna. L'amore per Dio è in crescita, la dimensione comunitaria è importante e l'obbedienza è una gioia piuttosto che un sacrificio. Questi sono tutti indicatori di una crescita nella propria vita spirituale. Alcuni di voi siete invece nuovi nella fede e per voi è tutto entusiasmante. E voi siete un caso a parte rispetto a quello che stiamo parlando, quelli che sono giovani nella fede. Altri potreste non avere affatto un rapporto con Dio. Qualcuno di chi è presente quest'oggi potrebbe non avere un rapporto con Dio. E allora Il mio augurio, la mia speranza è che affrontando questo tema del patto, cioè di come vivere in relazione con Dio, anche voi oggi potete iniziare un vostro rapporto con il Signore. Alcuni di voi, invece, potrebbero essere in una strada in declino, in una sorta di deriva spirituale. E se questa è la tua condizione, il testo di oggi ci sfida a riavvicinarci a Gesù e a mettere un freno a questo declino spirituale. Dopotutto, se ci pensiamo, è questa la ragione per cui il libro di Ebrei è stato scritto. I cristiani ebrei, a cui l'autore sta scrivendo, abbiamo detto già più volte, stavano attraversando un momento difficile e l'autore li esorta a perseverare nella fede, ad avvicinarsi a Cristo, ad avvicinarsi maggiormente a Cristo, piuttosto che continuare piano piano ad andare verso la deriva. E il desiderio dell'autore di Ebrei è quello di veder crescere nella vita di queste persone la relazione con Dio e con Cristo. E l'autore ha cercato di fare questo in vario modo. Ha cercato di mettere in guardia i suoi uditori da questo pericolo e ha usato però una tattica un po' particolare fino adesso. Fino adesso, cioè, si è concentrato sulla supremazia di Cristo. Ha cercato di mettere in evidenza la supremazia di Cristo per incoraggiare le persone, i suoi uditori, i suoi lettori, a rafforzare questo rapporto con il Signore. E abbiamo visto diversi ambiti in cui Cristo è superiore. Abbiamo parlato di Gesù che è superiore ai profeti, che è più grande degli angeli, che è più grande di Mosè, di Aronne, più grande addirittura di Giosuè. Ma la maggior parte del tempo l'autore lo prende sottolineando il fatto che lui è il nostro sommo sacerdote e il mediatore della nuova alleanza. L'autore infatti dedica a questi temi gran parte del contenuto della lettera agli Ebrei, dal capitolo 4 al capitolo 10, è questo il tema che viene affrontato. Ora però, quando si ha una così gran quantità di argomenti da trattare, è facile che si corra il rischio, come si suol dire, di mancare la foresta per concentrarsi solo sugli alberi. Cioè, non si capisce bene, non si riesce a tenere bene il filo del discorso e dire: ma dove stiamo andando? Qual è la direzione? E l'autore ci dà, come dire, dei segnaposto, ci dà come delle parentesi all'interno delle quali affronta questo argomento di Gesù come sommo sacerdote e mediatore del nuovo patto. E le parentesi le troviamo al capitolo 4, versetti 14 e 16, dove inizia ad affrontare il tema, questo argomento della nuova alleanza, quando dice queste parole: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia, ad avere grazia ed essere consolati al momento opportuno. E poi l'altro segnaposto lo troviamo nel momento in cui concluderà questo argomento del sommo sacerdozio e del nuovo patto mediato da Gesù. E siamo al capitolo 10, versetti 21 e 22. Ed avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. Cosa sta cercando di fare l'autore di Ebrei parlando dell'argomento di Gesù come sommo sacerdote e mediatore del nuovo patto? Sta incoraggiando i suoi lettori ad accostarsi a Dio, piuttosto che andare alla deriva, piuttosto che allontanarsi progressivamente dal Signore, sta incoraggiandoli ad avvicinarsi a Lui. E questo è il fine per il quale Lui sta scrivendo queste cose. Noi stiamo affrontando diversi argomenti sul sacerdozio, oggi sul nuovo patto, e questi sono in qualche modo gli alberi che costituiscono la foresta, ma la foresta è questa, sta scrivendo affinché noi possiamo essere incoraggiati ed accostarci maggiormente a Dio. Questo è il fine per cui lui sta scrivendo. E allora, avendo questo in mente, leggiamo il brano che oggi commenteremo e che troviamo in Ebrei, capitolo 8, versetti da 1 a 13. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote, tale si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore, e non un uomo, ha eretto. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, è perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come fu detto di Dio a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ora però, egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore e il patto fondato su migliori promesse del quale egli è il mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto, non come il patto che feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, quando essi non hanno perseverato nel mio patto e io a loro volta non mi sono curato di loro, dice il Signore. questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti e scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo «Conosci il Signore?» perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo un nuovo patto, egli ha dichiarato antico il primo. Ora quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire. Come organizzeremo il nostro tempo insieme quest'oggi? Lo organizzeremo semplicemente intorno a due argomenti. La nuova alleanza è eterna, non è temporanea. La nuova alleanza è mediata da Gesù, non dipende dalla fedeltà nostra o dei sommi sacerdoti. Questi saranno i due punti semplici che affronteremo quest'oggi. La nuova alleanza è eterna. Ora, quando la Scrittura parla di alleanza, si riferisce in modo specifico al patto che Dio ha iniziato con Mosè in Esodo 19. Il resto dell'Esodo, così come gran parte del Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Scrittura, definiscono in modo più preciso, particolare, questo rapporto fra Dio e il popolo. Il patto mosaico, il patto cioè che Dio ha fatto con Mosè, spesso è conosciuto semplicemente come la legge. Ora, la legge prevedeva chiaramente dei comandamenti, noi stiamo facendo anche una serie di predicazioni sui 10 comandamenti, ma la legge non si esauriva semplicemente nel dare dei comandamenti. La legge conteneva tutta una serie di informazioni che riguardavano il tabernacolo, i sacerdoti e i sacrifici. Addirittura sul tabernacolo c'erano tutta una serie di istruzioni su come doveva essere fatta ogni singola parte del tabernacolo, dei sacerdoti, da come dovevano essere scelti fino a che mutande dovevano indossare. Cioè andava molto nel dettaglio, per non parlare poi dei sacrifici, che ce ne sono di diverse categorie e diverse qualità. L'alleanza mosaica indicava quindi il modo di come vivere la relazione, il rapporto con Dio. Indicava come il popolo doveva vivere con Dio e indicava cosa doveva fare poi nel momento in cui non riusciva a vivere secondo quegli standard, cioè entravano in gioco i sacerdoti e i sacrifici. E il versetto 6 ci dice che il nuovo patto è migliore del vecchio patto e il versetto 7 ci dice che c'è qualcosa di sbagliato nel vecchio patto. Cosa rendeva il nuovo patto migliore del vecchio patto? Il verso 6 ci dice che il nuovo patto è migliore perché è fondato su promesse migliori di quelle che aveva il vecchio. Le promesse del nuovo patto di cui si parla si trovano in Geremia 31, un testo del profeta Geremia che è citato abbondantemente nel brano di Ebrei 8 che abbiamo letto quest'oggi. E senza andare troppo nel dettaglio, queste promesse nuove, migliori, di cui si parla, hanno a che fare con il rapporto con Dio e il perdono dei peccati. Beh, ma cosa c'è di nuovo? Se le nuove promesse migliori di cui si parla hanno a che fare col rapporto con Dio e il perdono dei peccati, cosa c'è di nuovo, visto che anche il vecchio patto parlava di queste cose? Il problema principale è che l'alleanza mosaica era temporanea, non era destinata a durare nel tempo. Nella Scrittura ci sono 325 ricorrenze della parola, circa 325 ricorrenze della parola patto, e una rapida lettura di questi brani ci permette di individuare almeno tre tipi di patti fondamentali che Dio ha fatto con il suo popolo. C'è l'alleanza che ha fatto con Abramo, il patto fatto con Mosè e il patto con Davide. La cosa strana è che, parlando dell'alleanza con Abramo e di quella con Davide, si parla di un'alleanza che durerà in eterno. Parlando invece dell'alleanza mosaica, cioè della legge, non si parla di qualcosa che è destinata a durare nel tempo. Già nelle previsioni di Dio, l'alleanza mosaica era confinata come durata. Durava nel tempo, un tempo limitato. Questo non significa che non avesse nessuna funzione, perché dopo tutto la legge mosaica ha regolato il rapporto fra il popolo di Dio e Dio stesso per ben 1500 anni. da quando è stata data fino alla venuta del Signore. Ma soprattutto aveva un compito, come dire, di indirizzo, di indicazione. Essa, l'alleanza mosaica, viene definita in questo brano come l'ombra, la copia, la fotocopia di qualcosa che invece era la sostanza, la realtà, cioè puntava alla nuova alleanza, al nuovo patto che Dio avrebbe fatto con il suo popolo in Cristo. E lo scrittore agli Ebrei parla specificatamente, per dimostrare questo, del tabernacolo, dicendo che questo, il Tempio, poi, era di fatto una copia del tabernacolo celeste che Mosè aveva visto nel momento in cui gli erano state date le istruzioni di come costruirlo. E l'abbiamo letto, guarda di farlo esattamente secondo la copia che ti è stata mostrata sul monte. Doveva essere una copia. E il tabernacolo era il luogo ideale dell'incontro fra Dio e il popolo. Era nel tabernacolo che si trovava la presenza di Dio. Ma il tabernacolo era solo un'ombra. Era solo un'ombra di quello che doveva succedere, di quello che doveva accadere. Il tabernacolo terreno doveva essere una copia del tabernacolo celeste, cioè del lavoro, dell'opera del nostro Signore alla destra di Dio Padre, che adesso è alla destra di Dio Padre, e questa è la realtà. Doveva puntare a questa realtà. Questo era il problema del vecchio patto. Il vecchio patto era temporaneo. Il vecchio patto era un'ombra, era una copia, non era la sostanza. Ma il vecchio patto aveva però una qualità particolare che lo rendeva particolarmente appetibile. Era tangibile. Il vecchio patto era un'ombra, ma era un'ombra concreta. Non è come la nostra ombra che proiettiamo noi con la luce che non ha sostanza. Era concreto e tangibile. E gli uditori della lettera agli Ebrei, i lettori della lettera agli Ebrei, non erano riusciti a fare questo salto nella loro mente, nella loro vita, di capire che quelle cose a cui fortemente cercavano di attaccarsi erano delle cose temporanee ed erano semplicemente un'ombra, perché le vedevano come concrete. L'ebraismo offriva qualcosa di molto concreto a loro, era qualcosa di tangibile che si poteva in qualche modo sentire, percepire con tutti i sensi. Potevano vedere il Tempio, potevano annusare i profumi degli aromi che venivano bruciati negli altari, udire le parole rituali e addirittura toccare i sacrifici. Cioè c'era una ombra che era molto tangibile. E allora queste persone, questi ebrei che stavano vivendo un momento di difficoltà, vedevano la realtà, cioè Gesù, poco tangibile, poco presente. Sì, Gesù c'è, ma Gesù è alla destra di Dio Padre. Non è così tangibile come lo sono i sacerdoti, come lo sono i rituali, come lo è il Tempio, come lo sono i profumi, come sono tutte queste cose che possono toccare. E quindi erano in qualche modo tentati di sostituire la copia con la realtà, la fotografia con la persona fotografata. Stavano in qualche modo ritornando al vecchio sistema, perché questo era molto tangibile. Carissimi fratelli ed amici, quando attraversiamo i momenti difficili, ci troviamo a vivere una stagione arida, anche noi abbiamo questa percezione di Gesù così distante, di un Gesù che è sì reale, ma distante, da qualche altra parte, lontano dalla nostra realtà. E allora anche noi in tutte quelle situazioni ricerchiamo qualcosa di più tangibile, qualcosa che è molto concreto, che possiamo vedere vicino a noi. Con estrema facilità tendiamo a scambiare il Gesù con le cose tangibili. Per alcuni possono essere il lavoro, oppure i soldi, perché le cose che comprano i soldi sono molto più tangibili dell'idea che Dio si prenda cura dei nostri bisogni. Cioè, perché avere fede nel fatto che Dio si prenda cura di noi quando il denaro può darci tutto quello che abbiamo bisogno per prenderci cura di noi stessi? Per altre persone può essere il fatto di trovare appagamento nel cibo, nei beni materiali, nel piacere in generale, che sia sotto la forma del sesso, della musica, dell'arte, del viaggiare, della relazione, dello stare insieme. Tutte queste cose sono cose molto più tangibili del fatto che avere fede in Dio, di avere fiducia in Lui. E allora noi incominciamo anche nella nostra vita spirituale a ricercare le cose tangibili, perché piuttosto che passare del tempo con Dio, incominciamo a preferire di fare delle cose per Dio, che non è la stessa identica cosa, perché ci affanniamo magari nelle pulizie, magari ci affannassimo nelle pulizie della sala, oppure in altre attività che riguardano la Chiesa, o organizzare degli incontri, e allora ci sono tutto questo proliferare di attività che sono un fare, che è molto più tangibile del fatto di magari di prendere del tempo con il Signore. Mi viene da pensare come mai così deserta è ultimamente la riunione di preghiera che facciamo mensilmente come Chiesa. Forse che non è così tangibile la presenza del Signore nel momento in cui ci mettiamo alla sua presenza per pregare, che allora preferiamo desertarla per qualcos'altra cosa di più tangibile e di più appagante. Queste sono le cose tangibili che noi ricerchiamo. Ma sono, ricordiamoci, la copia. Non sono la sostanza. È come il vecchio patto che rappresentava un'ombra delle cose che dovevano venire. Per gli ebrei erano il problema il Tempio, perché queste erano le loro cose tangibili. Per noi, che non abbiamo il Tempio, abbiamo altre cose tangibili che tendono a sostituirsi alla realtà. Il problema delle cose tangibili che così fortemente cerchiamo è che anche queste sono temporanee, così come lo era il vecchio patto. Forse potranno riuscire a colmare il nostro vuoto per un tempo, ma il loro effetto placebo dura poco. Dura poco. E poi non basta più la stessa quantità. Bisogna approfondire, bisogna incrementare la dose e progressivamente ce l'allontaniamo. E l'altra cosa, l'altro problema, è che non solo queste cose del vecchio patto erano temporanee, ma non agevolavano il rapporto con Dio. Con la nuova alleanza ci viene detto che noi abbiamo un rapporto immediato con il Signore. Il versetto 10 addirittura ci dice che le sue leggi non sono più delle cose astratte, non sono più delle cose esterne, ma adesso sono scritte nei nostri cuori e nella nostra mente, sono cioè dentro di noi, abbiamo la possibilità di avere un accesso immediato e diretto con il Signore. E questo accesso è sempre disponibile, ma dobbiamo ricercarlo. Dobbiamo accostarci con fede e crescere in questo modo nella nostra relazione con Dio. La vita terrena, fratelli, è dura, sicuramente è dura, ma la fede nell'eredità eterna ci aiuta a sopportare anche le difficoltà. E non è un caso che l'autore degli Ebrei, insieme a tutti questi temi, sottolinei anche l'importanza della fede nel nostro rapporto con Dio. Lo vedremo molto più in dettaglio quando arriveremo al capitolo 11, quando ci sono anche i vari esempi della fede. Il nostro rapporto con Gesù è minacciato da tante distrazioni, ma la verità finale è che un giorno saremo sempre con Lui, così come ci dice Apocalisse 21. Dobbiamo fare questa verità per perseverare nel nostro rapporto con Dio. Gesù può non essere così tangibile per come lo vorremmo, ma è ugualmente reale. Tutte le altre cose più tangibili possono sedurre e possono sembrare capaci di appagare, quando in realtà non offrono nessuna speranza. Quali sono le speranze che ci offrono le cose tangibili che noi ci cerchiamo e alle quali ci aggrappiamo? Qual è la speranza ultima che danno queste cose? Nulla. Qual è la speranza ultima che ci dà il nostro Signore se con fede noi abbiamo fiducia in Lui? La vita eterna. Essere sempre con Lui. Questa è la realtà. Questa è la speranza ultima alla quale noi siamo chiamati. E questa è la ragione per cui la nostra fede deve essere fondata sulla promessa di un rapporto eterno con Dio per mezzo di Cristo. Non possiamo rimanere attaccati alla precarietà, non possiamo rimanere attaccati alla temporaneità delle cose che vediamo, sebbene forti, sebbene possenti. Noi dobbiamo ricercare Cristo. Ma c'è una seconda ragione per cui il nuovo patto è migliore del vecchio patto. È il fatto che il vecchio patto dipendeva dalla fedeltà dell'uomo, dipendeva cioè dalla capacità del popolo di osservare i comandamenti di Dio e dipendeva dalla capacità dei sacerdoti di poter mediare quel patto nel momento in cui il popolo non fosse stato in grado di seguire quei comandamenti. Quindi i comandamenti dipendevano dalla fedeltà del popolo, ma se il popolo sbagliava intervenivano i sacerdoti, i quali, fedeli al loro mandato, mediavano questo rapporto con i sacrifici. Qual è la situazione invece che si è venuta a creare? È che la situazione che si è venuta a creare è che nel popolo, nei sacerdoti, sono stati fedeli nella loro responsabilità. Se noi andiamo all'origine già di questa vecchia alleanza, in Esodo 19, ci accorgiamo che il patto era subordinato all'ascolto del popolo. Esodo 19, versetto 5. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, se ubbidite, se osservate, sarete fra tutti i popoli del mio, il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è il mio. E il vecchio patto era subordinato a questa fedeltà da parte del popolo, una fedeltà che però è subito smentita. Perché? Perché i versetti 8 e 9 ci dicono, poi di Ebrei, ci dicono: infatti Dio, biasimando il popolo, già c'è un motivo di biasimo, e poi versetto 9, perché non hanno perseverato nel mio patto. Allora c'era un patto che era subordinato alla perseveranza, all'osservare quei comandamenti. Il popolo ha mancato, entrano in gioco i sacerdoti, dovrebbero entrare in gioco i sacerdoti, ma i sacerdoti che cos'è che hanno fatto anche loro? Hanno mancato la loro responsabilità. Se voi leggete i profeti, in particolare Ezechiele, vi accorgete che i sacerdoti hanno mancato di svolgere questa loro funzione di mediatori. E il verso di Geremia che viene citato in Ebrei 8 che abbiamo letto, in qualche modo implicitamente sottolinea questo. Nessuno istruirà più il mio popolo, il proprio concittadino, e nessuno il proprio fratello conosce il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, cioè non ci sarà più bisogno di una mediazione di qualcuno che doveva intervenire nel momento in cui il popolo veniva meno. Non ci sarà più bisogno di queste persone che ti racconteranno: «Racconosci il Signore?» E chi dovevano essere queste persone se non i sacerdoti? Il nuovo patto ha fallito a motivo del fallimento del popolo. Il nuovo patto invece è migliore perché non dipende dalla fedeltà dei sacerdoti umani e non dipende neanche dalla fedeltà del popolo. Con il nuovo patto non abbiamo bisogno di sacerdoti, perché adesso abbiamo un accesso immediato a Dio per mezzo di Gesù, il nostro sommo sacerdote che non fallisce mai. E ancora, il nuovo patto è migliore perché non dipende dalla nostra fedeltà ai comandamenti di Dio. Il nuovo patto dipende unicamente dall'opera di Gesù. Ora, molti di voi sicuramente conoscono quel brano che troviamo in Matteo 5, versetto 17, che dice: «Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento». E vi ricordo, come abbiamo già detto, che la legge non si intende semplicemente i comandamenti del Signore, ma tutto quello che la legge prevedeva, i comandamenti, ma anche i rimedi per qualora i comandamenti fossero stati trasgrediti. E Gesù sta dicendo qui che lui è venuto ad adempiere non solo i comandamenti, ma tutto quello che la legge prevedeva. E la legge prevedeva e aveva a che fare anche con il Tempio, aveva a che fare con i sacerdoti, aveva a che fare con i sacrifici. Gesù è venuto non ad abolire, ma ad adempiere tutte queste cose. Ed è per questo che noi abbiamo davanti un'immagine di una città celeste, una città eterna, dove non c'è più bisogno di un tempio, perché Gesù sarà lui stesso il tempio di quella città. Leggo da Apocalisse 21, versetto 22. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente, e l'Agnello sono il suo Tempio. Gesù è venuto ad adempiere la legge, non solo nelle sue prescrizioni, non solo nei comandamenti, ma in tutto quello che prevedeva anche per la rottura, la non osservanza di quei comandamenti. Gesù è il mediatore perfetto della nuova alleanza. Lui è venuto sulla terra e ha vissuto la vita che Dio ci ha comandato di vivere, ma che noi non siamo stati capaci di viverla a motivo del nostro peccato. Lui ha offerto se stesso come sacrificio per il nostro fallimento ed è morto sulla croce per il nostro peccato. Poi è asceso al trono di Dio, ha offerto quel sacrificio a Dio Padre come nostro sommo sacerdote. Lui un giorno tornerà e sarà il luogo ideale dell'incontro fra Dio e il suo popolo, perché lui è il tempio della città celeste e il tempio è il luogo ideale dell'incontro fra Dio e il popolo, il Signore. Guardate cosa dice Ebrei 9, versetto 15. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché chiamati ricevessimo l'eterna eredità promessa. Lui è colui che può darci l'eterna eredità promessa, perché è morto per liberarci per affrontare alla radice la nostra infedeltà, che era il problema tipico del vecchio patto. Il nuovo patto inaugurato di Gesù è fondato interamente sulla sua opera, non dipende dalla fedeltà dell'uomo. La nuova alleanza affronta appunto alla radice l'infedeltà umana. In un certo senso il vecchio patto era come un contratto, un qualsiasi contratto in cui ci sono due parti e ognuno deve fare la propria parte, scusate il gioco di la ripetizione delle parole. Ognuno ha le sue responsabilità. Ed è successo che però una parte, Dio ha fatto quello che prevedeva l'accordo, ma l'uomo non ha fatto quello che prevedeva l'accordo. Il nuovo patto non è di questo tipo. Non ci sono due parti, ognuno con delle responsabilità. Il nuovo patto, in qualche modo, è come un testamento. Sapete quando si ha un testamento, quando si riceve qualcosa per testamento, non è che tu puoi decidere che cosa ti viene lasciato, perché quello non è il testamento. Tu ricevi qualcosa e hai solamente due opzioni, accettare o rifiutare la donazione che ti è stata fatta attraverso quel testamento. Non puoi scegliere. Ed è questo quello che è stato fatto con il nuovo patto con Gesù. Lui ha semplicemente stabilito le condizioni, le ha adempiute e adesso ce le presenta a noi e si dice: accetta o non accetta? Accettare o non accettare? Non possiamo in qualche modo barattare. Il nostro compito non è, nel nuovo patto non è quello di soddisfare le condizioni, perché le condizioni sono già state soddisfatte da Gesù. Il nostro compito è di accettare per fede, di avere fiducia in Lui e in quello che Lui ha fatto nella nuova alleanza. Noi tendiamo a non accostarci a Dio perché ci aggrappiamo alle cose più tangibili, ma c'è un'altra cosa che tendiamo a fare nella nostra vita ed è quella di allontanarci a motivo della vergogna che sentiamo in noi. Quando noi sbagliamo, spesso invece di accostarsi a Dio ci allontaniamo da Lui, perché proviamo vergogna di stare alla sua presenza, sentiamo la colpa del nostro peccato. Fratelli, noi dobbiamo liberarci da questa falsa convinzione che il nostro, del pensare che il rapporto con Dio dipenda dal nostro, come dire, fare, dal nostro stare bene. Non dobbiamo pensare nulla del genere, perché questo è quello che ci dicono tutte le altre religioni, ad eccezione del cristianesimo. La nostra fede si basa su quello che Cristo ha fatto, non quello che noi facciamo. Anche quando sbagliamo, non dobbiamo dare ascolto al nostro senso di colpa, perché non è il nostro sentirci bene che ci autorizza all'entrare alla presenza di Dio, così come non è il nostro sentirci male che ci esclude dall'entrare alla presenza del Signore. È semplicemente quello che Lui ha fatto, quello che il Signore ha fatto per noi. Noi viviamo in un mondo di meritevoli. Noi viviamo un mondo che ci dice che si va avanti in funzione della meritocrazia, ma non possiamo porre questo alla base del nostro rapporto con Dio. Quando commettiamo qualche peccato vogliamo stare lontano da Dio per giorni, a volte per settimana, o addirittura per mesi prima di prendere il coraggio di andare a Lui e confessare le nostre colpe. Nulla di più sbagliato. Perché questo non è il Vangelo. Il tuo rapporto con Dio non dipende da ciò che fai, dipende da quello che Cristo ha fatto per te. Quando cadiamo, il Vangelo ci dice di andare a Dio piuttosto che allontanarci da Lui. Il nuovo patto non è condizionato, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Ma allora ci avviamo verso la conclusione. Se possiamo conoscere Dio indipendentemente da quello che siamo, se ci sentiamo bravi oppure cattive persone, perché non prendiamo del tempo per conoscere Dio? Se è vero che Dio perdona completamente il nostro peccato, perché ci nascondiamo dalla sua presenza? Perché viviamo nella menzogna che dice che il nostro rapporto con Lui dipende da ciò che facciamo per Lui? Perché viviamo allora in questo modo? Crediamo una cosa e agiamo per il suo opposto. Ti incoraggio questa settimana a riconsiderare il Vangelo, a riflettere su ciò che Gesù ha fatto per te. Alcuni semplici suggerimenti potrebbero aiutarti. Spegni la televisione questa settimana e trascorri qualche ora nella sua parola. Trascorri del tempo in preghiera. Fermati alla presenza di Dio. Spegni la radio mentre sei in macchina e stai andando al lavoro o stai lavorando. E rivolgi il tuo pensiero a Dio e alla sua parola. Non serve che chiudi gli occhi, specialmente se sei in macchina. Guarda il calendario dei tuoi impegni e vedi se c'è qualcosa di così urgente che non puoi posporre, che non puoi rimandare, che sta attualmente prendendo del tempo per curare la tua relazione con il Signore, il tuo rapporto con gli altri credenti all'interno della comunità. Fai queste semplici cose. Sapete, per anni c'è stato uno slogan che andava molto di moda e ogni tanto lo si sente. Cosa farebbe Gesù? E ogni circostanza si ritirava fuori questa frase: che cosa farebbe Gesù in questa situazione? Che cosa farebbe Gesù al posto tuo? Che cosa farebbe Gesù al posto suo o di quell'altro? Ora, qui mi sembra che stiamo ritornando al nostro tangibile, perché il nostro fare, anche se un fare come farebbe Gesù, è molto visibile. E io non voglio sminuire queste frasi, non è la mia intenzione, ma mi chiedo se non sarebbe più opportuno che noi incominciassimo molte più volte a riflettere cosa ha fatto Gesù per me, non che cosa farebbe Gesù, perché se incominciassimo a saturare noi stessi del Vangelo, un comportamento in linea con il Vangelo verrebbe naturale nella nostra vita. Se incominciassimo a capire che Gesù ha perdonato le nostre colpe, probabilmente non saremmo come quel servo infedele che è uscito dalla camera del suo padrone che gli ha perdonato le colpe e incontra uno che gli deve qualcosina, è aspro e duro e non è pronto a perdonare. Probabilmente avremmo delle relazioni diverse, delle relazioni cambiate, se noi avessimo fatto nostro fino a in fondo il messaggio del Vangelo. Non pensare che cosa farebbe Gesù, incomincia a pensare invece cosa ha fatto il Signore per te, cosa ha fatto Lui per te. Sei lontano dalla presenza di Dio, forse anche per qualche peccato di cui non riesci a liberarti? Oggi puoi avvicinarti a Dio, perché la nuova alleanza offre accesso alla sua presenza senza il peso della colpa. Quando mettiamo la fede in Cristo, Dio non guarda più alla nostra sporcizia. Lui vede semplicemente la giustizia di suo Figlio. Ecco la ragione per cui Dio, Gesù, è oggi alla destra di Dio Padre in intercedere per noi. Gesù non ci lascia nel peccato. Il suo obiettivo è di fare noi qualcosa di nuovo ogni giorno. Ma non possiamo diventare simili a Gesù se non passiamo del tempo con Lui, se non passiamo del tempo con la Sua parola, se non passiamo del tempo nella preghiera, se non coltiviamo la comunione fraterna. Non accade questo da solo. Queste sono tutte cose che sono lì e che noi possiamo fare nostre anche per la fede. Perché abbiamo bisogno di un nuovo patto? Perché il vecchio patto è passato. Perché il vecchio patto è temporaneo. Perché il nuovo patto è la base del nostro rapporto con Dio. Una nuova alleanza che ci offre un accesso immediato e senza colpa. Inchiniamo il nostro capo. Signore, siamo degli esseri temporanei che nascono, crescono, invecchiano e anche muoiono e che tendono ad aggrapparsi a cose temporanee, a cose tangibili, a cose visibili. E spesso, Signore, in questo processo scambiamo l'ombra per la realtà, la sostanza per la forma. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per l'opera di Gesù Cristo, colui che è il mediatore della nuova alleanza, colui che può sembrare oggi sì distante, perché non lo vediamo fisicamente vicino a noi, perché è lì alla destra tua che intercede per noi, ma che è molto più reale delle tante cose concrete che sembrano offrirci chissà quale beneficio, chissà quale valore quotidianamente nella nostra vita. Ti ringraziamo, Signore, per la nuova alleanza che Tu hai inaugurato in Cristo, perché essa non dipende più dalla nostra capacità di poterla osservare, non dipende più, Signore, da dei sacerdoti che devono offrire dei sacrifici per noi nel momento in cui cadiamo. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo perché, come dici tu, tu sei venuto per adempiere la legge e non ogni singolo elemento di essa è rimasto incompiuto. Ti ringraziamo che tu hai adempiuto quei comandamenti che noi non siamo stati capaci di rispettare. Ti ringraziamo che tu sei il nuovo tempio, il luogo ideale dell'incontro con il Padre. Ti ringraziamo, Signore, perché non ci sono più sacrifici da ripetere, non ci sono più luoghi particolari dove andiamo. Abbiamo questo accesso diretto a te, immediato. Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu non guardi quello che noi siamo e quello che noi facciamo, ma tu guardi alla tua giustizia, alla giustizia del tuo figliuolo che hai riversato nella nostra vita. Fa, Signore, però che questo non diventi per noi un'occasione di rimanere inerti, di rimanere insensibili, di rimanere nel nostro peccato. Aiutaci, Signore, a saturare noi stessi del Vangelo, affinché frutti naturali di giustizia, frutti degni di chi tu sei, affinché la luce tua, quella che hai messo nella nostra vita, venga vista in modo concreto, in modo spontaneo, in modo genuino, non falso, non ricercato, non fazioso. Allora saremo veramente quella luce che è posta su un monte. Allora saremo veramente quella lampada che è accesa in una stanza scura e nel mondo di tenebre che ci circonda. Signore, aiutaci a ricercare quello che Tu hai fatto nella nostra vita. Ti ringraziamo per Cristo e per la Sua opera, colui che è il mediatore della nuova alleanza, del nuovo patto con Te. Nel Suo nome noi Ti preghiamo. Amen.